Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Momento più atteso, ciao Stefano!
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
Posso chiederti una cosa subito?
Questo, sembra diabolico.
Questo colletto alto, anche te, come mai?
Perché mi devo coprire la gola con i primi, capito? Freddi, l'inverno.
Va di moda il colletto alto adesso.
Beh,
in panchina c'è chi lo mette sempre poi.
Ho la fortuna di aver comprato tanti anni fa dei capi che mi sono rimasti, capito? E quindi rispondo, ma c'ho questo, c'ho quest'altro, quindi.
No, però il colletto alto va di moda adesso, anche gli allenatori, visto sì. In panchina.
C'è chi... Eccoli qua, Chip e Chop.
No, però va bene. No, cioè, ci sono degli allenatori che adesso lo mettono spesso.
Dolce Vita, sì, Baroni.
Porta anche bene.
Motta pure, no? No, Motta sì. Sì,
qualche
a volte.
Qualche volta, sì.
Guardiola
sì.
Pure, però.
Guardiola mi sa che adesso deve mettere...
Parleremo di Guardiola.
Parleremo sì, anche sì, di lui, parleremo sì, di tante cose. Direte tutti la vostra. E allora vado a comporre questo bella partenza.
La sorpresa di Natale. Motta.
No, Motta, sì, potrebbe essere la sorpresa di Natale. Paolo Paganini, buon pomeriggio, Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Paolo, hai visto? Abbiamo iniziato subito, belli carichi. Insieme a noi.
Livello subito
alto. Mimmo Cugini con noi. Ciao Mimmo.
Ciao, Mimmo.
Ben trovato.
Buongiorno a tutti.
E poi direttamente da Mediaset anche Franco Piantanida. Ciao Franco.
Io non so se posso stare però nella stessa stanza con Mimmo Cugini, perché io mi leverei io però, perché io dove c'è Mimmo mi traio per terra.
No, no, è il contrario,
io,
è esattamente il contrario.
No.
Di fronte al maestro delle pagelle io veramente non so se sono all'altezza.
Vabbè, gran livello come dice Paolo, no? E che dici Paolo, siamo partiti bene, no? Che dici?
È sempre una questione di livello.
Allora, sentite, io voglio iniziare con voi insieme a Stefano, ripartendo però voglio un attimo riascoltarla insieme a voi, perché voglio partire un po' da Fonseca e dal post gara di Fonseca. Voglio sentire che cosa ne pensate e poi andiamo anche alla Juve, a quello che è la vittoria della Juventus contro il City. Partiamo un attimo però, riavvolgiamo il nastro, sentiamo le parole di Fonseca e poi lascio a voi il commento. Prego.
Io sono una persona che non sono soddisfatto solo con il risultato. Se mi fai la domanda se sono soddisfatto con quello che abbiamo fatto, non posso stare più insoddisfatto con l'esibizione della squadra. Ovviamente che sono soddisfatto con il risultato, che era quello che era più importante. Abbiamo vinto, siamo in una buona posizione, ma io sono così, sono cose difficili da cambiare. Per volte sono stanco di lottare contro queste cose e ovviamente che non sono soddisfatto con la prestazione della squadra. Non è una questione di tattica, non è una questione di tecnica. Arriviamo qui a questa partita decisiva per noi e avere questa sensazione di non fare tutto per vincere la partita è la peggio sensazione che noi abbiamo. Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa. Oggi siamo bene, domani non lo so, è come giocarla, come si dice, la moneta, è impressionante. Io so che io lavoro tutti i giorni per imparare la squadra, per fare bene per la squadra. Non lo so se nella nostra squadra tutti possono dire questo. Abbiamo l'obbligazione di arrivare qui oggi e dare tutto, fare tutto per vincere la partita. E non abbiamo fatto.
Allora Stefano, parto da te, queste parole,
ma
come le
posso,
e che cosa possono portare?
Conoscendo la persona, allora, è una persona straordinaria Fonseca, dal punto di vista umano, da tutto, professionale, poi si può discutere, un allenatore top, non top, però è bravo, secondo me è molto preparato e qui emerge tutta la frustrazione, Marco, di un professionista che valuta questo gruppo importante, valuta il gruppo, insomma, il Milan come squadra, come rosa, che potrebbe fare di più, ma non lo fa per quello che ha detto. Quindi questo è uno sfogo, una sorta di esaurimento, esaurimento proprio personale, cioè non sa più come prenderli. E questo atto d'accusa mi sembra di capire che è rivolto nei confronti di alcuni calciatori.
Sì.
Adesso voglio dire, poi Mimmo e gli altri indagheranno su chi potranno essere, però insomma io mi sono fatto un'idea. Dopo un po' di partite.
La vuoi dire oppure
no?
No, te la tieni per te?
No, perché non ho questa presunzione.
No, vabbè,
però credo che conoscendo Fonseca, insomma, due, tre. Ne conosciamo.
Uno in particolare. Io Leao lo tolgo adesso. Da questo.
Sì, lo togli, però è un compare sempre molto dinamico.
Un compare dinamico. L'ultima cosa che ti chiedo a te, e poi voglio sentire. cosa può portare questo tipo di
squadra? Può portare che lui sta dimostrando grande, cioè lui non è attaccato alla poltrona, non ne frega niente. Questo è uno sfogo come dire, ragazzi, io ci sto provando, peccato perché la squadra non è malaccio, sai che c'è, mi avete stufato. Allora o facciamo le cose, o arrivederci, grazie, però mi faccio cacciare, non è che dai inizio.
Ok.
Cioè ormai è arrivato, ed è, mi è piaciuto perché l'ha detto poi alla quarta vittoria consecutiva, se non sbaglio, no? In Champions League.
Sì. Quindi. Voglio sentire anche il pensiero di chi è con noi in questo momento. Parto da Paolo Paganini. Paolo.
Ma sai, Fonseca ha vinto, come te lo ve lo ricordate, Giochi senza frontiere, quando giocavano i jolly. Ecco. Lui ha vinto due jolly fondamentali, e cioè il derby, che era praticamente quasi esautorato, e la vittoria di Madrid. Però i problemi strutturali del Milan restano, e quando parlo di problemi strutturali parlo della gestione dello spogliatoio. Abbiamo ancora tutti l'immagine di Theo Hernandez e di Leao, che mentre c'era il cooling break questi stavano tranquillamente da un'altra parte. La gestione di Leao, prima in panchina, poi capitano, poi di nuovo in panchina, cioè, quindi evidentemente il problema sussiste nello spogliatoio del Milan. Fonseca fa quello che può, ma è anche vero che, come ho sempre ribadito, quando tu hai Fonseca come allenatore e lo porti lì, vuol dire che tu c'hai l'ombrello più ampio di Ibrahimovic, perché secondo me se fosse stato allenatore Conte o altri, probabilmente certe situazioni non si sarebbero viste.
Cosa può portare questo sfogo?
Può portare della serie, ho capito che l'aria che tira nei miei confronti non è delle migliori, e quindi, come ha detto giustamente Stefano, può anche essere, anche se lui comunque i risultati, soprattutto in Champions, comunque sono dalla sua parte, mentre in campionato meno, e può portare anche a valutazioni di un certo tipo della proprietà.
Valutazioni, tra l'altro io aggiungo a quello che state dicendo, che ci sono state delle parole nel prepartita di Ibra che hanno un significato importante, no? Perché lui ha detto noi rispettiamo gli arbitri, e ha detto anche che questa squadra è più forte dello scorso anno, come dire, quindi se poi in campionato non andiamo meno, questa squadra comunque è forte. Non so il messaggio,
sì, vabbè,
a chi è stato
giochino,
diretto, no?
Mi taccio, aspetto che...
Mimmo Cugini.
Franco e Mimmo.
Ma io sono d'accordo con quello che ha detto Paolo, e aggiungerei che secondo me questo è un tentativo di Fonseca di scrollare un po' l'albero, cioè di dire ma vi rendete conto di quello che sta succedendo al Milan? Però ho l'impressione che stia parlando a gente che o non ascolta o è completamente sorda, perché a me quello che sinceramente non riesco a capire è il silenzio da parte della società, che già c'era stato a Roma dopo l'episodio di Theo e di Leao, e che continua adesso delegittimando completamente l'allenatore, che a Bergamo si era speso parecchio contro la direzione arbitrale, e che il giorno dopo è stato scaricato da Scaroni e ieri è stato scaricato da Ibrahimovic. Sì. Quasi con sufficienza gli dicono no, ma noi non parliamo di arbitri, come se la questione l'avesse posta un tifoso o qualcuno sui social. È evidente che c'è una situazione al Milan di totale confusione, perché la società non protegge l'allenatore va contro la squadra. Io non so questa mattina quando Fonseca è entrato nello spogliatoio di Milanello come sia stato accolto dai giocatori dopo le sue parole. È chiaro che il suo è un tentativo di svegliare un po' questo ambiente, che mi sembra troppo sonnolento visto che stiamo parlando del Milan. Però la considerazione che mi viene da fare è che forse in questo club di Milan ci è rimasto molto poco.
Osservazione, Franco, vengo da te, poi se vuoi dare anche un voto a questo sfogo, hai visto quando, che ci piacciono
quando... il voto allo sfogo, no, più che altro, vabbè, sono un po' di cose, cerco di essere rapido. A me piacciono sempre gli sfoghi, quindi possiamo dare un voto dal setto di Zoom, perché almeno ci fanno capire qualcosa. Cioè almeno non è nascosto niente sotto il tappeto di Milanello, Fonseca, perché tanto lo fanno già gli altri, tutti in primis a partire dal presidente. Se poi domenica sera per la festa dei 125 anni gli impegni del presidente, del plenipotenziario cardinale, saranno più importanti della società AC Milan, ne parleremo domenica sera. Non so se arriverà, qualcuno dice di no, qualcuno dice che ha impegni, come se questo non fosse un impegno ma al di là di questo, per dire che Fonseca è, secondo me la questione è: a Fonseca piace il panettone ma non piacciono i canditi, cioè nel senso, lui in questa situazione qui ha preso il panettone Milan, e col panettone Milan ci devono stare pure i canditi, perché che sono Leao in questo momento meno, ma soprattutto Teo Hernandez il vero problema di questo momento e dei mesi prossimi, se andiamo a parlare di un rinnovo e di un futuro in casa Milan che oggi sono più lontano che vicino. E quindi lui dice: però io, ragazzi, il panettone lo sto facendo con queste cose qui, però non è però secondo me la persona adatta per prendere alcuni canditi, toglierli e metterne degli altri. Cioè la situazione è molto complicata. Il parafulmine è solo lui, perché oggi la società Milan non esiste. E allora lui oggi si è stufato, dopo che ha già rischiato una volta, dopo che giustamente ha vinto con Inter e con Real Madrid. Ma questo cosa porta? Porta il Milan a fare fatica con lo Slovan Bratislava e vincere, contro la Stella Rossa fatica e vincere, e perdere con l'Atalanta. E sarà così da qui fino alla fine della stagione, e credo che i tifosi del Milan l'abbiano capito. E non credo che si può parlare di una continuità, che in questo momento non ci può essere.
Franco, ma secondo te questo sfogo a cosa può portare? Come ho chiesto a tutti un po'.
Lui ha imparato molto bene, anzi ha un detto portoghese, Canisciun Fest, il portogallo si dice molto spesso, e lui l'ha portato bene, perché io ribadisco sempre, alla prima partita, alla vigilia, Ibrahimovic entra in sala stampa e dice: il mercato è chiuso quando lo dico io. Allenatore desautorato al giorno meno uno, neanche al giorno uno, al giorno meno uno. E ora lui, come dire, lui si para, perché tanto ha i giocatori, metà non sono dalla sua, la società non esiste, e comunque la società non hanno mai dimostrato che gli interessa qualcosa di Fonseca. Allora lui adesso alza la voce, e quando lo fa, qui ha fatto bene, secondo me è bravo, quando vince. Bravissimo quando vince, cioè quando perde attacca agli arbitri, molto italiano in questo, ma secondo me a livello di strategia comunicativa ci sta, come ha fatto a Bergamo, e ieri sera vince e attacca la squadra, bravo. Secondo me cioè, si fa anche così nella, come dire, nella costruzione comunicativa di un allenatore che fin qui avevamo visto poco, che invece ha dimostrato di aver imparato.
Stefano, stavi...
No, perfetto Franco.
Penso abbiamo detto un po' tutto, sì, no? Poi quello che porterà questa situazione lo vedremo. A me, vi devo dire la verità, mi trovo molto con quello che diceva prima Mimmo sulle parole di Ibra, prima Scaroni e poi Ibra nel prepartita, e come
ma
dire,
secondo me lui parla così anche
perché lasciamo Scaroni, solo, insomma, sei solo, cioè il messaggio è: tu sei solo, che,
sì,
che vuoi
ieri
fare?
Lui ha mandato questo messaggio, chi se ne frega.
Sì, sì, lui ha detto chi se ne frega, poi se mi mandate
molto
via,
molto semplicemente, mandate via, vi prendete pure responsabilità. Sì.
Io vi voglio chiedere solo
io ci sto provando, sto dando l'anima, voi non mi aiutate, mi volete licenziare? Fatelo.
Vi voglio chiedere solo una cosa e poi voglio passare alla Juve, proprio velocissimo. Quando però un allenatore, diciamo così, attacca un po' il gruppo in generale, no? È accaduto più volte degli allenatori in passato, abbiamo avuto anche Mourinho, qui ne abbiamo discusso, ti ricordi, ma anche altri allenatori. Quando però succede questo, voi non individuate anche delle responsabilità dell'allenatore? Cioè, com'è possibile che un allenatore poi si trova il gruppo contro e la colpa è solo dei giocatori? Cioè, questo mi chiedo io spesso, cioè, perché sentiamo queste uscite, non è la prima volta che un tecnico esce in questo modo, no?
No, è vero, però possono nascere, ci possono essere tanti motivi. Ad esempio, faccio un esempio, Leao e Teo Hernandez, magari appena arriva Fonseca, sai, sono quelle cose che le comunicazioni non vengono, andiamo con questo, magari l'allenatore percepisce una non stima. A prescindere, pregiudiziale nei confronti dell'allenatore, lo sente e comincia la guerra fredda. Adesso faccio un esempio, non so se poi è il caso di Fonseca, Leao e Hernandez, però sono d'accordo con te, se poi ci sono queste fratture, questi dissidi, questi partiti, insomma questi spogliatoi divisi, è perché l'allenatore non ci ha messo del suo.
Però certo.
A volte, ragazzi, succede che tu sei proprio indigesto
al gruppo,
perché dici: guarda, questa è una pippa, dove andiamo con questo qui, già abbiamo finito gli obiettivi, perché sai che quello non è l'allenatore, la guida giusta, è tutto lì.
Che dicevi, Mimmo, prego?
No, una cosa solo volevo aggiungere, che secondo me è un caso emblematico, ma vi ricordate che dopo la scenetta paradossale dell'Olimpico, Furlani, quando venne interrogato su questa cosa, disse che era un
una
non
notizia,
ragazzi, lì c'è tutto, secondo me Fonseca sta veramente cercando di in qualche modo di riportare il Milan su la via di quello che è il calcio professionistico, e anche perché dopo uno sfogo del genere io mi aspetto che questa mattina la società o lo esonera oppure lo chiama e gli dice: dimmi chi sono quelli che secondo te non danno il massimo e a gennaio li vendiamo, perché o l'allenatore lo appoggi o lo scarichi. Invece qua siamo in una situazione di mezzo, in una terra di mezzo, dove non succede niente. E adesso
Mimmo, hai perfettamente ragione, lo sai, però secondo me l'aspetto, oltre alla notizia dello sfogo di Fonseca, qual è che Fonseca, c'è un sottotitolo pur non detto, cioè io la figura dello scemo non lo faccio, questo è il titolo di ieri, potete dire tutto, ma io non sono un coglione, ecco, questo scusami. Infatti, un po' se ho aggravato un po' con un termine volgare.
Mi sembra anche Piantanita voleva dire una cosa e poi vado anche da Paolo, così iniziamo un attimo una domanda sulla Juve prima di chiudere questo blocco. Prego Franco.
No, no, è così, ma è così soprattutto per un motivo, Fonseca è un uomo solo, solo, okay. Cioè, ma è la verità, non solo perché lo dico io, è un uomo solo, a Milanello è un uomo solo, non c'è nessuno,
con, anche
non c'è
un nessuno po' invecchiato. Con lui.
Non c'è, è Fonseca invecchiato.
Invecchiato nel senso, si è affaticato. No? Vedi, spesso l'abbiamo visto anche con sta barba incolta, lui che è sempre preciso, bello.
Ma secondo me,
Paolo,
secondo
vai.
Secondo me dovrebbero mettere direttamente Ibrahimovic in panchina e chiudono il cerchio, fine dei giochi.
Questo sarebbe, non sarebbe male, Paolo, hai ragione.
Sì, sì. Per esempio ci scrivono degli ascoltatori, adesso ci si aspetterebbe o le dimissioni o l'esonero dell'allenatore dopo questo sfogo.
Però, i portoghesi dubito
che si dimettono.
Il portoghese rinuncia alla pecunia.
La cosa peggiore resta il silenzio della società. Cioè non dicono niente, questo ha sparato a zero e nessuno apre bocca.
Vabbè, staremo un po' a vedere. Vado alla Juve, vi voglio sentire, parto però questa volta da Paolo, perché ieri ho letto anche il suo tweet a fine gara, caro Paolo Paganini. Senti, ma questa vittoria qui, che è una vittoria comunque importante noi della Juventus in questo momento, potrebbe secondo voi rappresentare una sorta di click della squadra e quindi iniziare un percorso con più convinzioni con Motta e quindi dare un po', non voglio usare il termine abusato, la svolta, però potrebbe essere questa vittoria contro il City portare questa cosa qui, Paolo?
Potrebbe, Marco. Io ho fatto un tweet legato al fatto che ho visto che dopo la partita di campionato tutti dicevano, confrontavano quello che aveva fatto Allegri con quello che sta facendo Motta.
Che non se ne può più sta storia, è diventata una roba proprio imbarazzante.
Esatto,
veramente.
Ma, vabbè, io ho detto, però... Però ieri, lascia perdere la crisi profonda, evidentemente ha bisogno di un ricambio totale il City, perché tu guardi la formazione, io guardavo la formazione, guardavo la panchina, poi da buon ligure dico, fammi un po' vedere, ma la panchina praticamente vale quanto mezza Serie A, quindi solo la panchina del City. E dico, ma come fanno a fare questo tipo di partite? Evidentemente hanno forse finito il ciclo, però al di là di questo è una Juve ieri nello spirito di Motta, e cioè nello spirito che comunque primo non prenderle e poi vediamo se riusciamo a farlo. È chiaro che molti evocano il discorso di Allegri, abbiamo criticato tanto Allegri eccetera, ma la Juve è in una fase, e lo abbiamo detto più volte, di ricostruzione dove mancano determinati tasselli, a cominciare, come ho sempre ribadito, dalla punta. Cioè una Juventus non si può presentare ai nastri di partenza di un campionato e di una Champions League con solo Vlahovic e un'altra punta infortunata. E quindi credo che da questo punto di vista lo spirito di gruppo non è mai mancato. Vedremo anche che cosa succederà nel mercato di gennaio, perché non credo che la Juve possa fare un mercato storicamente di riparazione. Secondo me ha bisogno di qualcosa di più,
di forte. Stefano, potrebbe essere una vittoria svolta?
Non te lo so dire, però insomma è evidente che, lasciamo perdere poi come è arrivata, come insomma, mi sono piaciute le parole di Thiago Motta a fine partita, Marco, ho detto
sì, molto.
Anima, fuoco e testa. Una Juve straordinaria che ha piegato un Manchester City, poi parleremo anche
sbiadito.
Di Manchester City, insomma sbiadito, irriconoscibile, mai spento direi, e comunque complimenti, perché il lavoro di Motta, al di là di pro Allegri, anti Allegri, pro Motta, è evidente, cioè sta sorreggendo, aggiungo e poi concludo, non dico un'impreparazione perché non sono nessuno per dirlo, però non mi convince. Cioè, siamo sempre stati abituati alla Juventus in triadi. Di triadi in triade siamo passati. Ecco, questa triade la vedo abbastanza, non lo so, non calcisticamente non la inquadro, non la focalizzo, e per ora è eccellente l'acquisto di Giuntoli, che uno sopra, svetta sopra tutto il resto è quello di Diego Motta.
L'acquisto
per il resto,
importante.
Sì, poi per quanto riguarda Elkans, Canavino e Ferrero, non so quante competenze calcistiche, quanto respiro di calcio
hanno.
Esatto. Quindi Motta,
questa è una riflessione,
sta stravincendo, ecco. Poi non lo so che cosa ne pensano i tifosi bianconeri, ma io continuo a dire che Motta è il miglior acquisto della Juve 2024-2025.
Piantanida, è la svolta?
No, perché secondo me la Juve non ha bisogno di svolte. Cioè, la svolta, noi parliamo di, per esempio, col Milan, Real Madrid e Inter come partite della svolta, poi non lo sono state, lo sono state in parte solo per alcune situazioni. Secondo me la Juve non ha bisogno di una svolta, la Juve ha bisogno di equilibrio. Cioè, tutto quello che sta intorno alla Juve, a quello che si racconta della Juve, è disequilibrio, ok? Perché, voglio dire, queste guerre di religione, questo integralismo, sia nei confronti di Motta, sia nei confronti di Allegri, non fa bene a nessuno. E in realtà la Juve serve semplicemente equilibrio, perché con l'equilibrio si possono analizzare delle partite come quella di ieri e tutte le partite di tutti i mesi scorsi, tutti gli infortuni. E poi alla fine cosa resta però? Resta una squadra che oggi è in grado di battere Manchester City, disastrato, tutto quello che volete, sì, però si può anche incappare, voglio dire, poi nella, prima o poi vincerà la partita al City, c'era anche questo rischio, non è stata questa l'occasione. Perché? Perché la Juve sta dimostrando, secondo me, proprio di Motta, che parla di anima, testa e fuoco, non parla di cortomuso, 1-0, tutti dietro, catenaccio, no, questo fa capire cos'è la Juve oggi. Poi, quando secondo me entreranno anche altre cose che Thiago Motta sta cercando, la Juve potrà solo migliorare.
Cugini?
Allora, io non sono d'accordo, perché quando una partita finisce con il 69% di possesso palla della Manchester City e la Juventus nel primo tempo non fa un tiro in porta, per me non è una partita giocata in maniera coraggiosa, è una partita giocata in maniera molto speculativa, con due contropiedi azzeccati, e non vedo un calcio propositivo, non vedo un calcio moderno, vedo solamente dall'inizio della stagione una prudenza assoluta anche nelle scelte e nelle giocate dei singoli giocatori, che non provano mai una giocata rischiosa per non prendere poi una ripartenza. Quindi c'è sempre in testa solo e soltanto il controllo, e a me questo tipo di calcio non piace, quindi il giudizio è negativo, al di là del fatto che ieri la cosa giusta che ha fatto Thiago Motta è giocare in questo modo contro il City, perché era la maniera giusta per fargli male, e infatti ha vinto la partita. Ma la valutazione sul lavoro, la partita di ieri, dal mio punto di vista, non dà assolutamente niente di nuovo.
Saremo un po' a vedere adesso, andando avanti, se eventualmente questa partita potrà avere degli effetti anche diciamo così sul campionato, anche perché la Champions si riprenderà alla fine di gennaio praticamente. Va bene, saluto e ringrazio Franco Piantanida. Franco, un
ciao,
abbraccio,
Frank.
A presto, buon
ciao,
fine settimana.
Ragazzi, Mimmo, scusa ancora se sono stato in linea con te, la prossima volta mi defilo. Ciao,
Frank, sei il numero uno.
Ciao ragazzi,
ciao Paolo, ciao a tutti,
ciao Mimmo,
ciao Mimmo. Un saluto anche a Mimmo Cugini, ciao Mimmo,
ciao, Mimmo.
A presto, un
ciao,
abbraccio,
grazie a tutti.
Allora, nel salutare Paolo, ti chiedo solo una cosa, Paolo, la faccenda Biraghi Parisi
è l'unico neo di una stagione, per ora, di una stagione straordinaria della Fiorentina, al di là del fatto ovviamente di comunque grazie a Dio si è ripreso, perché comunque stiamo parlando del capitano della Fiorentina. Questa polemica a distanza tra il suo procuratore, tra Palladino, secondo me è sbagliata, può in qualche modo condizionare anche diciamo un po' lo spogliatoio, e molto probabilmente Biraghi andrà via a gennaio.
E c'è una destinazione per loro, per questi giocatori? O per Biraghi?
Parisi, c'era stato un sondaggio sia della Juventus che della Roma, perché la Roma sta cercando gli esterni sia a destra che a sinistra. E adesso bisogna valutare, perché la Fiorentina ha già il problema di dover sostituire Bove. E adesso chiaramente, se dovesse partire Biraghi, a quel punto devono necessariamente recuperare Parisi, che comunque è stato un investimento importante.
Va bene, vediamo, vediamo, perché intorno a Biraghi già ci sono, insomma, dei movimenti. Sto vedendo, insomma, un po', sto sentendo e leggendo. Staremo un po' a vedere, perché l'uscita del procuratore è stata abbastanza, diciamo, forte e chiara. Va bene, va bene. Paolo, buon fine settimana anche a te. Ci sentiamo presto, un abbraccio.
Ciao,
abbraccio.
Ciao,
allora, noi adesso ci fermiamo, perché ritorniamo nello specifico oggi. Stefano, facciamo un po' di analisi, ritorneremo un po' sulla Juve, così voglio sentire anche quello che devi dire su Pep Guardiola. Sì. Perché, insomma,
volentieri.
Visto in Guardiola, io ho seguito anche l'intervista nel prepartita, che mi ha colpito, mi è piaciuta. Poi ne parliamo un attimo insieme. Lui, Motta, insomma, torniamo un po' sulla Juve, tra poco.